Vi abbracciamo nel nome del Signore e ringraziamo il nostro Dio per averci condotti qui sani e salvi un po' tutti dalle vacanze. Anche per questo vogliamo adorarlo, ringraziarlo per la protezione che ci ha dato durante il viaggio che abbiamo fatto e che i nostri fratelli ancora faranno. Parlare di Dio non è solo difficile, ma è pressoché impossibile, perché nessuno può conoscere Dio perfettamente, nessuno può pensare di capire tutte le caratteristiche gloriose che appartengono al Signore. Chi ha avuto la possibilità durante la storia biblica di incontrare in forma umana il Signore Gesù? Ricorderete sicuramente Abramo, altri personaggi che hanno incontrato il Signore Gesù, hanno finito sempre per cadere con la faccia a terra. E alcuni addirittura pensavano di morire, eppure era Gesù in forma umana, una cristofania, una teofania dell'Antico Testamento. I servi di Dio però parlano da parte del Signore, così come fratello Cristino diceva nella sua preghiera di benedire colui che parla da parte di Dio. E quando si parla da parte del Signore si è costretti a essere fedeli, perché non si sta facendo una valutazione, si sta semplicemente trasferendo il messaggio che Dio ci ha affidato. Possiamo essere d'accordo, può piacerci, può non piacerci, ma sta di fatto che quello è il messaggio che Dio ci ha affidato. E io da questa mattina, vorrei iniziare, con il consenso dei fratelli anziani, delle riflessioni su un miracolo. Un miracolo che a mio modesto avviso è forse il più grande, il più difficile dei miracoli di cui tutti noi abbiamo bisogno che Dio compia nella nostra vita. Non è un miracolo di natura fisica. È vero, si grida al miracolo quando qualcuno sta male, riceve una guarigione. Non è un miracolo di natura sociale, quando riceviamo qualcosa di insperato, di inaspettato. È un miracolo molto più grande di tutto questo. È un intervento sovrannaturale di Dio che deve scendere nelle parti più intime del cuore dell'uomo. E questo miracolo può avvenire solo se noi lo chiediamo al Signore in preghiera e allo stesso tempo abbiamo in cuore di viverlo poi praticamente nella nostra vita. Di che miracolo sto parlando? Sto parlando del miracolo dell'ubbidienza. Qualche giorno fa, qualche settimana fa, il nostro caro Giosuè Grossi, se vi ricordate, in una delle sue preghiere ha chiesto al Signore il miracolo dell'ubbidienza. E io credo che questo è il miracolo più difficile, questo è il miracolo più grande di cui tutti noi abbiamo bisogno. Il miracolo dell'ubbidienza è l'attività di un cuore che è veramente consacrato a Dio, è la dimostrazione di un cuore che è consacrato al Signore. Ed è l'attività più grande di tutte le attività, di tutte le opere che noi possiamo compiere, di tutti i lavori che noi pensiamo di poter fare per il Signore. Io vi leggerò dei passi che noi conosciamo molto bene, ma io sono contento di leggere, perché proprio quei passi che noi conosciamo molto bene sono quelli su cui mettiamo poi meno attenzione. Allora, iniziamo. Venite, fratelli, nel primo libro di Samuele, Prima Samuele capitolo 15, il verso 22. Non citerò il contesto, lo conosciamo molto bene. Si parla di Saulo che aveva ricevuto dal Signore un compito preciso, specifico, non poteva non capire. Doveva semplicemente fare esattamente come Dio gli aveva comunicato di fare. E conosciamo tutto quello che è poi successo e quello che ha fatto Saulo. Ritorneremo su questo personaggio quando parleremo più avanti, perché queste riflessioni avranno praticamente due parti. L'importanza del miracolo dell'ubbidienza, e poi vedremo più avanti, se al Signore piacerà, la potenza spirituale che è nel miracolo dell'ubbidienza. Leggiamo il versetto 22 allora del 1 Samuele 15, in cui è detto: Samuele disse, da questa risposta a Saul, il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio. Dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Allora, che cosa apprendiamo da questo passo? Apprendiamo che l'ubbidienza è al di sopra di tutti i sacrifici, di tutte le opere. Ovviamente chi ubbidisce opera nel nome del Signore, ma opera esattamente come Dio chiede di operare, nella maniera in cui Dio chiede di operare. E quando parleremo della potenza dell'ubbidienza alla voce del Signore, vedremo anche la parte negativa, vedremo cioè degli uomini che hanno praticamente rovinato tutta la loro vita, hanno rovinato il loro ministero, hanno rovinato la loro famiglia, hanno rovinato i loro figli, se stessi, hanno rovinato la testimonianza perché non hanno dato ascolto alla voce del Signore. E Saul è stato uno di questi, ma vedremo anche come dei figli, vedremo come dei genitori, dando ubbidienza alla voce del Signore, hanno raccolto delle grandi benedizioni, benedizioni che non si sarebbero mai aspettato. Quindi, ubbidire che cos'è? È dare ascolto alla voce del Signore, in modo, notate fratelli, assoluto e incondizionato. Quello che Dio dice, quello che Dio ci comunica mediante la sua parola, usando anche i suoi servi, i suoi strumenti, noi dobbiamo dare ascolto. Non dobbiamo solo ascoltare, attenzione fratelli. Dare ascolto vuol dire fare ciò di cui ascoltiamo. E questo è davvero molto molto importante, perché noi possiamo anche ascoltare, possiamo anche capire l'importanza di una certa verità, ma non dare ascolto nel senso pratico del termine. Perché vivere l'ubbidienza richiede un miracolo del Signore? Perché è così difficile? Perché diventa quasi impossibile ubbidire esattamente come e quanto Dio richiede dalla sua creatura e a volte anche dalla sua Chiesa? Io ho individuato almeno tre ragioni che ci fanno comprendere come ubbidire richieda un miracolo, un intervento sovrannaturale del Signore. Tutti i mali della vita di una persona, tutti i mali che la Chiesa sta attraversando, tutti i problemi e non possiamo nasconderlo, che la Chiesa sta attraversando, ha un solo nome: disubbidienza, non dare ascolto alla voce del Signore. Perché è così difficile ubbidire alla voce del Signore? Quando parleremo della potenza dell'obbedienza, entreremo nel merito di solo qualche esempio, perché in effetti l'obbedienza abbraccia tutte le sfere, tutti gli ambiti della vita di una persona. Ma quello che noi vedremo è un po' un esempio, diciamo, dell'obbedienza che riguarda proprio tutta la vita, tutte le sfere della vita di una persona, soprattutto della vita del credente. Allora venite nel Salmo 51 e vediamo una prima ragione per la quale ubbidire richiede un miracolo del Signore. Salmo 51, lo ripeto, sono versi che noi conosciamo, ma forse su cui dovremmo soffermare maggiormente la nostra attenzione, perché quello che stiamo per vedere è una presa di coscienza molto molto importante. Nel verso 5 Davide prega e dice queste parole: ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Che consapevolezza, fratelli, che presa di coscienza. Davide peccava non in maniera casuale, non perché è successo un fatto accidentale, perché lui era nato peccatore, come lo siamo nati noi. E Davide è interessante perché usa delle parole qui che dovrebbero farci riflettere. Io sono stato generato nell'iniquità, cioè fra le diverse, come dire, spiegazioni del peccato, abbiamo questa parola iniquità. Che cosa vuole significare una parola come questa? Vuole dire che l'uomo nasce in maniera del tutto naturale per rifiutare tutto ciò di cui gli viene detto di fare. C'è un uomo che vive senza legge, che è disinteressato di tutto ciò che ha a che fare con la legge, con le regole che stabiliscono anche la buona convivenza, che stabiliscono il modo corretto di vivere. C'è stato parlato per due volte da Gino Vairo, se vi ricordate, nel capitolo 13 e nel capitolo 15, adesso io ricordo nelle prime cronache, quello che Davide voleva fare, vero? Come aveva preparato il fatto che lui voleva portare l'arca della testimonianza a Gerusalemme, e l'aveva fatto in maniera umanamente perfetto, cioè nessuno sarebbe stato capace di farlo meglio di lui. E se avete notato, tutto il popolo era gioioso, cantava, alzava gli inni al Signore, danzavano. Ma come dirà poi nel capitolo 15 di Prima Cronache, purtroppo Davide si rese conto per tutto quello che era successo, che tutto quello che lui aveva fatto non era secondo l'ubbidienza alle regole del Signore. E che cosa ha prodotto? Ha prodotto morte, scoraggiamento. E addirittura un uomo come Davide, è scritto, ebbe paura di Dio. Dalla gioia alla paura, dalla gioia allo sconforto. Eppure chiunque avesse visto tutta quella scena avrebbe detto: che uomo di Dio questo. Ma là dove non c'è l'ubbidienza, non è mai un servizio che Dio potrà gradire. Possiamo fare quello che vogliamo, ma se manchiamo dell'ubbidienza alla voce del Signore, come abbiamo letto in Prima Samuele, tutti i sacrifici che possiamo fare non servono a nulla se non a manifestare un modo carnale di servire il Signore. Allora, è interessante, Davide dice: sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Allora io devo prendere coscienza di questo. Io non devo pensare che in fondo sono una brava persona, che in fondo non siamo proprio così malvagi. E se ricordate, il Signore Gesù ha dovuto dire: voi che siete malvagi sapete fare, dare dei doni ai vostri figli. Ci ha chiamato lui stesso delle persone malvagie. Questo siamo noi. Prendiamo coscienza di questo, fratelli. Perché se noi prendiamo coscienza di questa realtà, allora la mattina quando ci alziamo, allora quando abbiamo un po' di tempo durante la giornata, ci piegheremo le nostre ginocchia e diremo: Signore, ti prego, compi in noi il miracolo dell'ubbidienza. Perché se Dio non compie in noi il miracolo dell'ubbidienza, noi non saremo mai dei credenti ubbidienti. Quello che saremo capaci di fare è vivere girando le spalle alle regole del Signore, che non sono, come è stato precisato più volte, regole umane, ma che sono le regole di Dio che ci aiutano a vivere bene. È interessante, poi lo leggo soltanto, il versetto 6 di Salmo 51, subito dopo Davide dice: ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo, insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Quindi, per ammettere questa presa di coscienza, abbiamo bisogno di essere davvero sinceri, veritieri, e dovremmo davvero dire al Signore: è vero, Signore, quello che tu dici, questo sono io. Quindi per me, con tutti gli sforzi che io possa fare, perché non si tratta di sforzi, non potrò mai vivere l'ubbidienza assoluta e incondizionata alla tua santa parola. Questa è la prima ragione, a mio modesto avviso, che ci impedisce di essere ubbidienti alla voce di Dio in maniera assoluta, in maniera incondizionata. Una seconda ragione la leggiamo nel profeta Isaia, capitolo 64, Isaia capitolo 64, e il versetto 5, versetto 6, chiedo scusa. Isaia 64, versetto 6. Tutti quanti, notatelo, fratelli, notatelo questo aggettivo di quantità, non qualcuno perché si è comportato male, non perché qualcuno è nato sfortunato, ha vissuto in una famiglia sfortunata, ha vissuto in una chiesa che purtroppo non era quella che lui desiderava. Tutti quanti, e notate, anche il profeta si mette dentro: siamo. Non dice il profeta: tutti quanti siete. No, tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro. E mi piace la riveduta della Luzzi, dice a un certo punto: tutta la nostra giustizia come un panno lordato, cioè intriso completamente nella sporcizia, nel fango. Tutti quanti passiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Che consapevolezza, fratelli! Non solo siamo nati nell'iniquità, non solo siamo stati concepiti nel peccato, ma durante gli anni che abbiamo vissuto senza il Signore e durante gli anni che noi viviamo nella nostra carnalità, noi non facciamo altro che diventare sempre più sporchi. Ecco allora una consapevolezza importante. Quando siamo andati al Signore, non avevamo bisogno solo di essere salvati, ma avevamo bisogno anche di essere guariti da tutte le malattie mentali, da tutte le malattie psicologiche, da tutte le malattie della filosofia del mondo dove la nostra mente, il nostro cuore ha vissuto e si è cibato. Ecco perché quando a un certo punto a qualcuno si parla di ubbidienza, di sottomissione, ecco che c'è qualcosa che stride, che non si riesce a capire. Ma come? Sottomissione. Non so se avete notato adesso al Festival di Cannes un film che è in gara per vincere l'Oscar. A un certo punto la donna che grida: ci dobbiamo liberare dalla schiavitù degli uomini. Niente sottomissione. Perché questo è l'uomo. Questo è l'uomo. Nel primo caso siamo nati, nel secondo caso siamo diventati come l'uomo impuro. Noi siamo come un panno completamente buttato dentro la sporcizia. Siamo così, siamo diventati così. Allora ci vuole una ripresa, ci vuole una guarigione. È necessario, come dice la lettera ai Romani dell'Apostolo Paolo nel capitolo 12, che la nostra mente sia rinnovata, che il nostro corpo sia messo sul sacrificio del Signore. Abbiamo bisogno di un rinnovamento, abbiamo bisogno di un cambiamento, di una trasformazione. Mi fanno ridere quei credenti che quando danno la testimonianza dicono: ci siamo convertiti, il Signore ci ha trasformati. No, non è così, fratelli. Nel momento in cui una persona si converte, non è stata trasformata, ha solo cambiato il suo destino eterno, da eternamente perduta a eternamente salvato. Ma da quel momento in poi, noi abbiamo bisogno di essere trasformati dal Signore, come è scritto in 2 Corinzi 3:18, di gloria in gloria, nella maniera in cui noi contempliamo la gloria del Signore Gesù. Allora veniamo trasformati. Ma molti credenti non sono trasformati. La vita che vivevano prima della conversione la vivono ancora dopo la conversione. Io non posso venire in adunanza perché sono arrivati in ritardo. Meno male che Gesù non è arrivato in ritardo, vero? Non sto tanto bene. Ho avuto da fare. Invece forse stiamo vedendo qualche partita o qualche programma che ci interessa maggiormente. Allora, ecco che non c'è la trasformazione. Ci sono credenti che frequentano soltanto la domenica mattina in adunanza. Che cosa stanno facendo? Durante la settimana e soprattutto l'incontro di preghiera non ha nessuna importanza. Ma che cosa stanno dimostrando? Che sono rimasti ancora un po' cattolici. Non c'è mai stata la trasformazione. Prima andavano a messa cattolica, adesso vengono a messa evangelica. E una volta che hanno finito la messa evangelica, durante tutta la settimana non leggono, non pregano, non hanno comunione con la Chiesa, si disinteressano completamente dalla comunione fraterna. Ma cosa stanno dimostrando? Che non si sono mai incamminati verso una trasformazione spirituale. Il miracolo dell'ubbidienza non è mai avvenuto. Vivono come vivevano prima, soltanto che hanno staccato il biglietto per il cielo, ammesse che siano convertiti, e quindi si accontentano di andare in cielo. Allora, fratelli, una seconda ragione importante è questa: non siamo solo nati nel peccato, ma siamo anche diventati come un panno lordato. E in questo stesso passo Isaia prende coscienza anche di un'altra realtà. Noi su questa terra non siamo eterni, ce ne dobbiamo andare. E Isaia dice: tutti quando passiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Quanto meno ce l'aspettiamo, ecco che tutto finisce, ce ne andiamo. Stiamo bene, abbiamo la buona salute, abbiamo un bel lavoro, abbiamo qualche soldino in banca, abbiamo comprato la nostra casa, ci rallegriamo di questo, poi chissà perché, in un attimo cambia tutto. tutti i valori che abbiamo pensato di conquistare con le nostre forze vengono a cadere in un attimo. È quello che sta succedendo con questa pandemia, è vero? Quante persone stanno perdendo il lavoro? Quante persone che pensavano di essere chissà che cosa, a un certo punto si vedono come smarriti. Pensate al nostro carissimo Berlusconi che sta in ospedale e altri personaggi importanti che a un certo punto si vedono costretti in un letto di ospedale. Tutte le sicurezze cadono in un attimo. La terza ragione che porta a vivere difficilmente, quasi impossibile, l'ubbidienza, si trova nel nostro cuore. Geremia capitolo 17, e vi ripeto, stiamo leggendo passi che noi conosciamo molto bene, però diciamoci la verità, fratelli, stiamo considerando queste realtà come delle realtà su cui riflettiamo seriamente, quelli che siamo diventati, quello che adesso il profeta Geremia ci dice, il profeta ispirato dice in questi due versi, versetti 9 e 10 del capitolo 17 del suo libro. Notate, il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi può conoscerlo? Conosciamo noi il nostro cuore? Se conoscessimo davvero il nostro cuore, non ci comporteremmo in situazioni a volte veramente vergognose. Il cuore è ingannevole. Il cuore ci inganna. Il cuore ci fa pensare, ci fa prendere strade che a noi sembrano buone e invece portano all'inganno. E forse, come giustamente qualcuno ha detto, il vero problema siamo noi stessi. Il problema non sono i nostri fratelli. Il problema vero, il problema importante, il problema principale non è il mondo nel quale noi viviamo. Non è il mondo circostante. Non è la chiesa dove noi frequentiamo. Il vero problema siamo noi stessi. Il nostro cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. Cioè sta dicendo che non c'è nulla di più ingannevole del nostro cuore. E questo è davvero triste, è vero? Facciamo dei progetti, ci autoconvinciamo che quella è per noi la cosa migliore, però non siamo ubbidienti alla voce del Signore. Cioè non ci fermiamo e diciamo, aspetta un attimo, io sto meditando questo nel mio cuore, sto facendo questo progetto, sto pensando che forse questa è la cosa migliore che io possa fare. Ma Dio che cosa pensa? Che cosa sta dicendo il Signore riguardo a quello che io sto pensando? Riguardo a quello che io voglio fare? Il modo in cui io mi sto comportando nei confronti, come vedremo, degli anziani o di altre persone che Dio mette, ci ha messo in autorità, in che modo mi sto comportando verso queste persone? Tutto questo che io sto pensando e sto cercando di fare sta passando al vaglio dell'ubbidienza alla voce del Signore. Saulo voleva offrire sacrifici al Signore. Il Signore non voleva i sacrifici? Sì, li voleva. Voleva offrire addirittura il grasso. Cioè il grasso era la figura dell'adorazione. Voleva far salire al Signore il profumo dell'adorazione. Non voleva il Signore questo? Il Signore vuole questo. Ma Saulo lo voleva fare nella disubbidienza alla voce del Signore. E questo non era possibile. Questo non era possibile. Guardate, tornando un po' un attimo a Saul, nel capitolo 13 di Prima Samuele inizia la sua discesa. ha avuto fretta, ha avuto premura, ha avuto prendere delle decisioni, ha voluto mettersi a un servizio che Dio non gli aveva dato. E il Signore lì gli aveva rivelato che a motivo di questo si era preparato un uomo secondo il suo cuore. Ma Dio, che misericordioso, che cosa ha fatto? Gli ha dato una seconda possibilità. Lo chiama nel capitolo 15 e gli dà un altro compito. E se lui avesse ubbidito, avesse riconosciuto che la prima volta che gli ha dato il compito il Signore era fatto tutto sbagliato, sicuramente il Signore l'avrebbe perdonato. E come ha fatto Manasse, dopo aver commesso tantissimi e gravissimi peccati, il Signore lo ha ristabilito come re. Non l'ha rigettato, non l'ha buttato via. L'ubbidienza alla voce del Signore, fratelli, è il miracolo più grande. Siamo sinceri, guardiamoci intorno. Guardiamo le nostre famiglie, guardiamo noi stessi, guardiamo i nostri figli, guardiamo le nostre mogli, guardiamo i nostri mariti, guardiamolo. Ma sono persone ubbidienti? Si stanno comportando nel modo in cui la Scrittura sta dicendo? Siamo sinceri. Ognuno di noi può dare una risposta a se stesso. Ma allora perché stiamo cercando la benedizione del Signore? Perché prima di cercare la benedizione del Signore noi non ci fermiamo? Io come moglie, io come marito, io come figlio, io come figlia, io come credente, perché non ci fermiamo e ci chiediamo ma io sto vivendo come il Signore mi sta insegnando nella sua parola? Cioè, prima di chiedere che i miei figli si convertano, prima di chiedere che il Signore mi dia di servirlo, ma io ho realizzato il miracolo dell'ubbidienza? Non sarebbe meglio fermarsi, piegarsi, mettersi con la faccia a terra, se necessario piangere, digiunare e dire: Signore, io ti sto chiedendo di servirti, ti sto chiedendo di fare di me un tuo servo, ti sto chiedendo di benedire la mia famiglia, ti sto chiedendo di benedire il mio lavoro, ma in realtà io non sto obbedendo alla tua voce. E io nella mia arroganza ti sto chiedendo delle cose, quando invece io mi trovo a vivere contrariamente alla tua volontà. Ci sono delle parole che ci danno molto fastidio, che arrivano alla nostra mente in maniera fastidiosa, sgradevole: sottomissione, ubbidienza, umiltà, e sembrano quasi delle cose che tolgono la dignità, sviliscono la dignità dell'uomo. Ma sapete una cosa, fratelli? Queste sono tutte verità potenti che ci aiutano a vivere in stretta comunione con il Signore. Non sto parlando a voi stessi, sto parlando a me stesso. Sto guardando voi, ma in realtà sto parlando a me. Perché con tutta onestà, se dovessi esaminarmi davanti al Signore, tutte le volte che chiedo la benedizione di Dio, il suo intervento, dovrei prima di tutto chiedermi se io sto ubbidendo alla voce del Signore. E sicuramente dovrei fermarmi e piangere davanti ad una realtà come questa. Allora, quello che Dio ci chiede soltanto per il nostro bene. Non dobbiamo pensare all'ubbidienza come a qualcosa di sgradevole, ma come un bene che Dio ci ha affidato, che fa del bene a noi, fa del bene alle nostre famiglie, che fa del bene alla Chiesa dove il Signore ci ha messo. Leggerò un ultimo verso e poi vorrei fermarmi qui con un breve commento. E se il Signore ci lascerà in vita, giovedì cominceremo ad entrare e vedere qualcosa della potenza che insita nell'ubbidienza assoluta alla voce del Signore. Venite con me ancora, fratelli, nel profeta Geremia, capitolo 42. Geremia, capitolo 42. Dovremmo leggere dal versetto 1, ma per brevità leggiamo i versetti 5 e 6. Versetti 5 e 6. La risposta che i giudei diedero a Geremia. Quelli dissero a Geremia: il Signore sia un testimone fedele, veritiero e fedele contro di noi, se non facciamo tutto quello che il Signore, il tuo Dio, ti manderà a dirci. Sia la tua parola sgradevole, notatelo, fratelli, sia la tua parola sgradevole o gradevole o sgradevole, noi ubbidiremo alla voce del Signore nostro Dio, al quale ti mandiamo, affinché bene ce ne venga per aver ubbidito alla voce del nostro Dio. Che bella risposta, fratelli, Non importa se la risposta del Signore non ci piacerà, sarà sgradevole alle nostre orecchie. Ma quello che Dio ti dirà e che tu comunicherai a noi sarà quello di cui noi ubbidiremo. Ubbidiremo alla voce del Signore. Perché? Per quale ragione vogliamo far vedere a tutti quanto siamo bravi? Perché vogliamo far contento il Signore ubbidendo alla sua voce? Abbiamo letto: affinché bene ce ne venga. Allora, quando noi agiamo di testa nostra e non mettiamo ubbidienza alla voce del Signore, noi ci stiamo comportando come Geremia, capitolo 17, versetto 9. Ci stiamo ingannando. Stiamo pensando di essere furbi. Stiamo pensando di poter gestire meglio la nostra vita, ma in realtà non ci verrà del bene, perché non abbiamo ubbidito alla voce del Signore. L'ubbidienza, fratelli, vivere l'ubbidienza, è un miracolo che Dio deve compiere nella nostra vita. Se Dio non compie questo miracolo, nessuno di noi sarà mai capace di vivere l'ubbidienza alla voce del Signore. E il male che ci verrà sarà solo una dimostrazione, un risultato della nostra disubbidienza. Lasciatemi leggere un ultimo passo, anche questo molto conosciuto. Deuteronomio capitolo 10, che dice più o meno quello che ha detto e scritto in Geremia che abbiamo poc'anzi letto. Deuteronomio capitolo 10, il versetto 12 e 13. E ora, Israele, ognuno di noi può mettere il suo nome qua. Che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio, se non che tu tema il Signore, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e serva il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, che tu osservi per il tuo bene i comandamenti del Signore e le sue leggi che oggi ti do, per il tuo bene. Se ubbidiamo, non stiamo facendo un favore al Signore. Non stiamo aggiungendo nulla a quello che Dio è e quello che Dio ha. stiamo facendo del bene a noi stessi e alla testimonianza, all'opera di Dio, alla Chiesa dove partecipiamo. Se invece saremo disubbidienti, allora non diamo la colpa a nessuno. Non diamo la colpa alla Chiesa, ai predicatori, a qualche altra persona. Sarà solo colpa nostra. Allora, se Dio piacerà, continueremo giovedì prossimo ed entreremo in qualche ambito specifico e vedremo quanto è potente l'ubbidienza alla voce del Signore. Ma nel frattempo, fratelli, voglio incoraggiarvi e incoraggiare anche me stesso. Da oggi pieghiamo le ginocchia e diciamo: Signore, compi nella mia vita il miracolo dell'ubbidienza. Amen.
Amen.